in particolare della delicata e provvidenziale presenza di Giuseppe a fianco di Maria nel mistero del Natale e di tutta la vita della Sacra Famiglia. La parola a Don Ferdinando Colombo.
Buonasera, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Maria. Vi parlo sempre con molta gioia da questo santuario del Sacro Cuore, nel cuore della città di Bologna, in via Matteotti 25, dove ho la gioia quasi da un anno di essere presente, e quindi celebro qui il primo Natale. Sento il bisogno di farvi gli auguri anche a nome di chi mi ha preceduto per tanti anni, Don Angelo Viganò, che ora si trova in una casa di riposo ad Arese, vicino Milano, sempre vigile, ricco di spirito, anche se purtroppo fisicamente non più in grado di svolgere attività. E vi faccio gli auguri anche da parte dei collaboratori che qui con me tengono viva la devozione al Sacro Cuore, mi aiutano a preparare queste trasmissioni e diffondono in tutta l'Italia e in parte anche in tante nazioni del mondo questa magnifica rete di persone che pregano le une per le altre, affidandosi fiduciosamente al Sacro Cuore di Gesù. Voglio nominare in particolare questi miei collaboratori, Maria Rosa, Tina, Luisa, Emiliano e Claudio, che si uniscono a me nel farvi gli auguri. E l'augurio che vi faccio è una specie di preghiera, diciamo, meditata, che vi leggo. L'ho scritta proprio pensando a questo mistero del Natale che ci coinvolge tutti, e purtroppo a volte ci coinvolge anche in una frenesia che non corrisponde alla profondità della meditazione che dovremmo avere. Inoltre penso in questo momento a tante persone che non passeranno un Natale sereno, felice, in famiglia, per tanti motivi legati alla loro situazione di povertà, alla loro situazione di disagio sociale, di immigrazione. E vorrei davvero che la nostra meditazione allargasse il nostro cuore e raggiungesse tutte queste persone che forse più di noi hanno bisogno di sentire la forza della speranza che emerge dalla meditazione seria del Natale. Il Natale è Gesù, solo Gesù. Liberati da tutte le sovrastrutture, apri il tuo cuore, è lì che vuol trovare casa. Il Natale è Gesù, tutto Gesù, uomo come noi, Dio come il Padre e lo Spirito Santo. Accoglilo nella sua totalità, abbraccialo, adoralo, ascoltalo e parlagli, amalo e lasciati amare. Il Natale è Gesù, persona umana, piccolo, povero, ma persona vivente. La gloria di Dio è l'uomo vivente, ogni uomo. Pensa ai 3 miliardi di persone senza dignità umana che vivono contemporaneamente a noi. Il Natale è Gesù, persona divina, che entra nella storia umana e la riempie di senso, il senso dell'eternità. La carne umana è destinata a vivere in eterno. La vita vince la morte. L'impegno per lo sviluppo umano è costruzione di realtà definitive. Deve quindi abbracciare tutte le dimensioni dell'uomo e aprirsi al trascendente. Il Natale è Gesù che nasce. La nascita è sempre gioia, perché ogni bimbo arricchisce il mondo con il suo spirito. La nascita di Gesù è esplosione di spirito, esplosione di gioia, di bellezza, di tenerezza. Nasce ora e sempre in ogni persona, in ogni avvenimento. È il seme di eternità contenuto in ogni nostra fragile esperienza e ci aiuta a combattere con tutte le nostre forze la mortalità infantile. Difendere e dare dignità ad ogni vita è segno della presenza dello Spirito. Il Natale è Gesù che nasce da Maria. Gesù è concepito e partorito, allattato e fatto crescere. La maternità dà alla donna un'autentica partecipazione all'attività creatrice di Dio nella storia. Maria, donandoci Gesù, il Salvatore, si eleva collaboratrice di Dio nel dare vita a tutti. È madre, fonte di vita per tutti. Rimettiamo al centro della cultura la donna generatrice di vita e ci salveremo dal materialismo. Il Natale è Gesù, parola viva del Padre. Colui che è la parola è diventato un uomo e ha vissuto in mezzo a noi uomini. Noi abbiamo contemplato il suo splendore divino. Ecco, questa è la preghiera iniziale di una meditazione che ho preparato per questa serata, in cui voglio attirare la vostra attenzione su un personaggio del presepe, no, della realtà dell'incarnazione di Cristo, che è San Giuseppe. E proverò con voi a rimeditare i racconti dei Vangeli per vedere la grandezza della figura di quest'uomo che è stato chiamato a vivere una realtà assolutamente impensabile per lui. Intanto voi sapete come dei quattro evangelisti, solo Luca e Matteo ci raccontano i fatti dell'infanzia di Gesù. San Giovanni inizia il Vangelo proprio con le parole che prima ho detto: al principio era la parola era Dio, la parola era presso Dio. Però è una visione già teologica, già ben profondamente meditata. Invece Luca e Matteo ci fanno due racconti che si integrano meravigliosamente tra di loro, perché Luca scrive per gente non ebrea, quindi che non conosce le tradizioni, le profezie, ma molto molto sensibile all'aspetto, direi, più di tipo comunitario, di attenzione ai poveri, di preghiera, di meditazione, non per niente il Magnificat, il Benedetto, ecco, sono nel Vangelo di Luca. E invece Matteo scrive per i suoi correligionari ebrei, che vuole portare alla fede in Gesù, e quindi non cerca di sottolineare costantemente tutte le realizzazioni delle profezie, tutto quello che può agganciare al mondo ebraico la vita di Gesù. Beh, io direi che in principio, prima anche dei due evangelisti che poi ci fanno il loro racconto, c'è un grande disegno, un progetto meraviglioso del Padre, che è, questa è la grande, direi, novità della rivelazione. Noi cristiani proprio direi siamo portatori al mondo intero di questa iniziativa totalmente gratuita, inaspettata, direi imprevedibile, di un Dio Padre che ama tutte le sue creature e le vuole salvare attraverso l'incarnazione della seconda persona della Trinità. E quindi questo figlio che deve prendere la natura umana è nei disegni eterni. Nel momento in cui questo ha l'impatto con la storia, ecco la scelta meravigliosa della madre, e la Chiesa canta con gioia e con forza che fin dal primo momento del concepimento da parte di Gioacchino e Anna, di quella che sarebbe stata Maria, fin da quell'istante il progetto di Dio ha previsto un dono meraviglioso di grazia, di armonia. Ricordate le parole dell'angelo, no? Ave, piena di grazia, pensate, piena di grazia, e qui in questo caso la grazia è la vita stessa di Dio. Poi aggiunge: il Signore è con te. E con la forza di queste parole la Chiesa ci insegna che fin dal primo momento Maria è persona piena di armonia. Cioè in lei non c'è la spaccatura terribile del peccato originale che ci rende così fragili, così incapaci di essere fedeli agli impegni che prendiamo. E quindi pensate anche come questa creatura, man mano che cresce ed entra in contatto con la parola di Dio, con i salmi, e prega, e contempla, e noi non abbiamo la più pallida idea di quanto fosse è intimo il rapporto d'amore e di preghiera da parte di Maria con Dio Padre. E in questa intima unione con Dio ecco la rivelazione quell'annuncio che chiede il suo consenso. Sappiamo che quel sì ha cambiato la storia del mondo. La disponibilità di Maria ha aperto la porta storica all'incarnazione e alla salvezza. Però il Vangelo nota immediatamente che questa ragazza era fidanzata. E quindi a questo punto c'è una relazione con un'altra persona che ne rimane coinvolta nel mistero del piano di Dio, senza che si fosse preparato in modo particolare. Almeno i Vangeli non ci riportano una particolarissima preparazione di Giuseppe come ci riportano invece quella di Maria. Però c'è una parola che fa da spia: Giuseppe, uomo giusto. Ecco, quel uomo giusto è un poema di realizzazione della storia della salvezza del popolo ebreo. E quindi diciamo che c'è anche per Giuseppe una predisposizione all'incontro con il mistero dell'incarnazione. Ma intanto Giuseppe è portatore del casato di Davide, perché viene ribadito, e qui chiaramente il Vangelo di Matteo che dice: attenzione, molto bella l'annunciazione a Maria, però il portatore del nome, il casato, la stirpe, è il maschio che la porta in famiglia. Giuseppe, portatore del casato, uomo giusto, innamorato di Maria, e addirittura è stato celebrato il primo momento pubblico, ufficiale, comunitario che così caratterizzava il modo di celebrare il matrimonio presso gli ebrei. C'era questo primo momento solenne in cui l'uomo e la donna che si erano scelti o che in qualche maniera erano stati scelti pubblicamente celebravano davanti a tutta la comunità la loro idea di andare a vivere insieme, ma stavano ancora per un periodo di mesi, a volte anche fino a un anno, ognuno a casa sua, in una, direi, preparazione molto bella di tipo affettivo, anche spirituale, al giorno in cui poi sarebbero andati a convivere nella loro casa. Quindi c'è già un momento di profonda intimità fra Giuseppe e Maria. Ma nel momento in cui l'angelo incontra Maria e Maria dice il suo sì, a questo punto in quella casetta dove Maria abitava è presente l'energia, direi, più esplosiva nel senso positivo del termine che si possa immaginare. C'è presente Dio stesso. Il figlio, la seconda persona della Trinità incarnata, presente nel grembo di Maria. Allora capite che a questo punto Maria si sente davvero scelta, si sente scelta dallo Spirito Santo, si sente sposa dello Spirito Santo. È chiarissimo dalle parole e da tutto quello che i Vangeli ci dicono che Maria ebbe coscienza di donarsi totalmente al progetto di Dio, disponibile a tutto quello che Dio voleva. E Giuseppe? Giuseppe rimane, come dire, a pensare, perché lo dice proprio il Vangelo, no? Qui è Matteo che ci aiuta, mentre nel Vangelo di Luca l'annunciazione a Maria è descritta nei minimi particolari, dicendo esattamente: andò da una ragazza fidanzata con un uomo di nome Giuseppe. Quindi il fatto è accettato, era concreto. A questo punto però il rapporto fra Giuseppe e Maria cambia, perché Maria ha avuto chiarissima la nuova vocazione. Maria si è messa totalmente nelle mani di Dio. È bellissimo anche il fatto che poi parta, vada da sua cugina Elisabetta, la aiuti, stia con lei un periodo di tempo. Pensate anche alle parole di Elisabetta, come sottolineano, no, questa nuova vocazione di Maria: Dio ti ha benedetta più di tutte le altre donne, benedetta te che hai avuto fiducia nel Signore, hai creduto che Egli può fare queste cose. E in questa a totale affidamento di Maria a Dio c'è la nuova vocazione di Maria. A questo punto Giuseppe, proprio perché è uomo giusto, proprio perché la ama profondamente, la stima, ha potuto probabilmente apprezzarne le doti di cuore, di preghiera, di contemplazione, decide di rispettare questa situazione per lui assolutamente misteriosa. Riflette, vede crescere i segni della maternità in Maria, prega, certamente ama, stima questa creatura più di ogni altra, ma non capisce. Pensa però che Maria è entrata in un mistero più grande di lui e decide di lasciare, contrariamente a quello che la legge avrebbe richiesto, di denunciare questo fatto abnorme che non aveva una sua spiegazione, decide invece di fidarsi di questa creatura che lui stima e la lascia andare per la sua strada. Qui però Giuseppe comincia a domandarsi quale sarà allora la mia vocazione. Mi ero preparato a questo dono, lo vivo nel mio profondo, e però a questo punto decido di sacrificarlo e di lasciare veramente che prevalga la vocazione di Maria. Mentre sta pensando a queste cose, Matteo, l'evangelista Matteo, ci fa intuire che i doni di spirito di Giuseppe sono molto alti, perché un angelo appare in sogno a Giuseppe e gli spiega la vocazione di Maria. Ma capitemi, nel momento in cui gli dice che cosa è avvenuto per Maria, sta dicendogli: guarda che ti riguarda, che anche tu sei implicato, e io vengo a dirtelo, non aver paura di prenderla come sposa. Guardate, i termini diventano molto importanti, perché non gli dice: ma fagli compagnia, stalle vicino, proteggi. No, il termine usato volutamente, e che poi troverà, diciamo, la maturazione, prosegue nel momento in cui vivono insieme e si parla dei genitori, e il padre si chiama Giuseppe, proprio termini usati dal Vangelo di Matteo con molta chiarezza. Allora, questo angelo che appare, io lo chiamerei l'annunciazione a Giuseppe, no? Come c'è stata l'annunciazione a Maria, c'è l'annunciazione a Giuseppe, e appare a Giuseppe e gli fa capire che anche lui ha una vocazione altissima, che entra nel grande progetto di Dio Padre. Non c'è il minimo dubbio, Giuseppe accoglie immediatamente quello che l'angelo gli dice: non devi aver paura di sposare la tua fidanzata, questi sono i termini del Vangelo, perché il bambino che lei aspetta è opera dello Spirito Santo, tu gli metterai il nome Gesù, sentite la forza, tu, perché se è diritto tuo, di papà, di mettergli il nome Gesù. E immediatamente l'angelo registra: Giuseppe fece come l'angelo gli aveva ordinato, l'uomo obbediente, l'uomo che entra nel piano di Dio, nel mistero della salvezza, e accetta di realizzare una presenza estremamente significativa in fianco a Maria. Prese Maria in casa sua. Ecco, quindi il secondo atto del matrimonio ebraico si compie prima della nascita, e Giuseppe prende Maria e la prende in casa con sé. E il Vangelo aggiunge: senza che avessero avuto fino allora rapporti matrimoniali. E questo è bellissimo. La Chiesa sottolinea, difende, e speriamo che tutti noi credenti in questo senso sentiamo l'orgoglio di poterlo fare, sottolinea l'importanza della scelta virginale di Maria, che vuole essere totalmente dedicata al progetto di Dio, ma sottolinea anche la sua maternità e quindi la importanza nella storia dell'umanità di questo momento di concreazione, di partecipazione alla creazione di Dio da parte delle donne quando concepiscono un figlio. E qui c'è già, vedete, una verità che ci mette immediatamente in un atteggiamento di profondissimo rispetto per ogni vita che nasce. Se il bambinello del presepe facesse anche solo balenare nel cuore delle persone che non credono, che sono un po' lontane da tutto questo, anche solo il profondo rispetto per la vita, già staremmo lanciando al mondo un messaggio gigantesco. Allora, stavo dicendovi che a questo punto Giuseppe prende in casa sua Maria e accetta di svolgere un ruolo molto particolare al suo fianco. Ma prima di approfondire vorrei andare avanti proprio con il gioco dei Vangeli che si succedono l'un con l'altro nel raccontarci questi avvenimenti. Maria, Giuseppe e Gesù a questo punto sono nella stessa casa. Provate a immaginare cosa vuol dire. Vuol dire che Dio stesso, la creatura capolavoro della creazione, sono lì a contatto diretto con Giuseppe. Ci poteva essere una vocazione più bella? Un uomo poteva avere una fortuna più grande che quella di coabitare e di donare tutto il suo servizio, il suo amore, la sua bontà, il suo lavoro, il suo impegno alle due creature eccezionali che sono Gesù e Maria. Quindi io torno a dire che per me Maria incinta è un polo di irradiazione. Ne abbiamo avuto la prova quando Maria incontra Elisabetta e questa irradiazione raggiunge il piccolo Giovanni Battista nel grembo di Elisabetta. Ma questo, direi, è la realtà anche di oggi. Dove c'è Cristo si irradia la vita. E Maria custodisce quindi in se stessa questa potenza enorme di irradiazione di vita, è il primo a usufruirne, a esserne riempito, gioiosamente riempito, è il suo sposo Giuseppe, che vive con lei. E poi c'è tutto un protagonismo da parte di Giuseppe, perché proprio come padre e come marito è tenuto ad andare al censimento fino a Betlemme, perché la sua famiglia era oriunda della Giudea, e quindi partono insieme, fanno questo viaggio, su cui poi si è molto anche, come dire, poetizzato, fatto delle riflessioni sul freddo, le difficoltà, la notte santa, i caravanserragli che sarebbero gli alberghi di oggi, che non avevano posto per loro. Ma probabilmente non è proprio così tragica la situazione, perché l'accoglienza delle famiglie ebraiche era grandissima e per di più arrivavano a vivere dove vivevano i loro parenti. È che vivevano davvero poveramente, vivevano davvero nelle grotte, perché erano più calde rispetto ad altri ambienti. E era vero che nelle grotte tenevano gli animali, perché il freddo della notte danneggia certi tipi di animali. E quindi quella frase del Vangelo che dice: deposero il bambino in una mangiatoia perché non avevano trovato altro posto, potrebbe essere anche interpretata, con tutto rispetto per San Francesco d'Assisi e la poesia del presepe, o Sant'Alfonso de Liguori e i suoi canti meravigliosi, tu scendi dalle stelle, vieni qui in una stalla, al freddo, al buio, eccetera, ma hanno preso il bambino e l'hanno messo nel posto più caldo, più sicuro, più protetto, in una grotta buia dove non c'è illuminazione, sollevato da terra dentro la mangiatoia, dove, ma sì, il fiato degli animali probabilmente dava davvero un tepore che fuori all'aperto non ci sarebbe stato. Ma torniamo alle cose più legate a questa vicenda. È Giuseppe che da capofamiglia accompagna tutta questa vicenda, e tant'è vero che qui avviene un fatto molto bello, una seconda annunciazione. Un angelo si presenta a Giuseppe e gli dice: guarda, è meglio che andiate in Egitto, perché c'è una persecuzione che potrebbe nuocere al bambino. E Giuseppe sveglia Maria, partono e vanno in una terra sconosciuta. Forse qui è bene dire che Maria a questo punto avrà avuto 16-17 anni, forse 18, e che Giuseppe probabilmente ne aveva 22, 23, 24, non quel vecchio che viene rappresentato nei quadri dei pittori, perché chiaramente la vecchiaia rendeva un po' più credibile che Giuseppe fosse stato vicino a Maria senza godere dei rapporti sessuali che sono normali in ogni famiglia. Ma questa è una lettura superficiale che non tiene conto né dei doni di grazia di Maria, né dei doni di grazia di Giuseppe, né della capacità veramente di entrare volontariamente, coscientemente, in un progetto di Dio dove a fronte di una rinuncia di un aspetto della comunione umana, che pure è tanto bella perché l'ha creata il Signore ed è fondamentale anche per l'appropriazione, a fronte di tutto questo c'è un'altra ricchezza spirituale enormemente più grande, che è quello di essere veramente strumenti docili nelle mani di Dio, realizzatori dei suoi progetti d'amore. E qui voi capite che si potrebbe davvero allargare il discorso al celibato ecclesiastico, alla vita consacrata religiosa, dove davvero non è rifiuto del matrimonio, non è disprezzo di questi aspetti, non è paura delle responsabilità di chi da sposato deve assumersi l'onere, l'onore e l'onere di far crescere una famiglia, ma è il desiderio di essere totalmente disponibile a un progetto di Dio che ti chiede di diventare capace di non possedere nessuno per essere dono per tutti. E questa è una meditazione che eventualmente possiamo approfondire in un'altra occasione. Quindi allora avviene una seconda annunciazione, l'angelo dice prendi parte, ma poi c'è un'altra, è in Egitto e gli dice torna in Galilea, torna prima in Giudea, in Israele, e poi una quarta volta torna in Galilea perché anche la Giudea non è sicura. Adesso lasciatemelo dire un po' ridendo, quattro annunciazioni a Giuseppe contro una sola a Maria. Lo dico per farvi capire come il Vangelo di Matteo, che mette queste quattro annunciazioni a Giuseppe, questi quattro incontri con l'angelo, ci sta dicendo che il progetto di Dio ci viene rivelato passo a passo, stando al nostro fianco man mano che si svolgono gli avvenimenti. Ma qui non pensate solo a Giuseppe, io penso a me, voi pensate ciascuno a se stesso, alla vostra vita. Pensate che bello, un Dio che ti accompagna, un Dio che prevede, un Dio che ti suggerisce. E allora qui capite l'importanza di un'interiorità, di un ascolto della parola, di una abitudine alla meditazione, direi della ricerca davvero di ascoltare la parola di Dio, di farla diventare il nostro cibo, per essere capaci di ascoltare i suggerimenti che Dio ci dà. Non penso a visioni angeliche, penso anche solo alle persone che ci stanno attorno, che molte volte con i loro suggerimenti, con la loro parola, ci possono guidare, se noi sappiamo intuire all'interno delle vicende la presenza del Signore che ci guida. Quindi questo è molto bello per la nostra meditazione di oggi, cioè dire Natale vuol dire sono nelle mani davvero di questo Dio che mi vuole talmente bene da mandare suo figlio a farmi capire che la mia vita umana, questa di oggi, pur in mezzo a tanti problemi, è oggetto del suo amore, mi sta seguendo, mi sta proteggendo. Ecco, allora Giuseppe continua con questa sua funzione e l'ultima notizia che i Vangeli ci danno è quando Gesù è dodicenne, direi paragonabile così al diventare un po' adulti nella fede, un po' come almeno si è fatta abbastanza bene la preparazione, come la cresima, ecco, dei nostri adolescenti, dove finalmente tu non sei un ripetitore di quello che ti hanno detto papà e mamma, ma diventi capace a tua volta di scegliere, di rivolgerti a Dio come padre, di pregarlo. E era tradizione di prendere, quindi in carovana si partiva, si andava a Gerusalemme, ci si fermava un po' di giorni, e il gruppo delle donne, da soli, il gruppo degli uomini, i bambini, e a questo punto l'ultimo episodio, quando Maria, guardando Gesù, dopo giorni e giorni che lo stavano cercando, dice tuo padre ed io, noi ti stavamo cercando. E questo è l'ultimo momento in cui ci si parla di Giuseppe, poi il silenzio. D'altra parte pensate, non ha detto una parola, ha agito, ha fatto tante cose, ma non abbiamo nessuna parola proferita dal labbro di Giuseppe. Qualcuno lo chiama il santo del silenzio, ma di un silenzio pieno, ricco. Quante volte purtroppo siamo insieme a persone che parlano e sono vuote completamente. Cioè, io sento davvero che da quel poco che vi ho detto c'è questo emergere di una figura gigantesca, di una ricchezza interiore eccezionale, che adesso cercheremo di approfondire, a cui, ecco qua, Dio Padre ha affidato la custodia di suo figlio e di sua madre Maria. E difatti per due volte il Vangelo nota Maria da parte sua custodiva gelosamente il ricordo di tutti questi fatti e li meditava dentro di sé. Ecco, questo dovrebbe essere l'atteggiamento che noi prendiamo adesso davanti al Natale. Un momento di meditazione, di silenzio, meditare dentro di noi, confrontare la nostra vita con le sue scelte, con la parola di Dio, con le scelte di Dio, con gli episodi della vita di Cristo e chiederci anche noi qual è la vocazione che il Signore ci ha dato. Capite la parola vocazione in senso ampio, no? Che parte abbiamo nel suo progetto? Come lo posso realizzare nel modo migliore? Questo meditare nel nostro cuore, questo entrare in un atteggiamento di preghiera, di meditazione, di ascolto della parola, vado dalla cosa spicciola, preparare la nostra partecipazione all'Eucaristia leggendo prima le letture, ecco, cercando cioè proprio di essere partecipi della vicenda del Natale. Lasciamo un attimo di stacco musicale per meditare questa prima parte prima di riprendere insieme. Sì. Riprendiamo la nostra meditazione sulla figura di San Giuseppe accanto a questo capolavoro che è Maria. E secondo la consuetudine del popolo ebraico, il matrimonio era appunto in due tappe. Prima veniva celebrato quello legale, e quindi è un vero matrimonio, cioè registrato, diremmo noi. E solo dopo un certo periodo lo sposo introduceva la sposa nella sua casa. Ecco, prima di vivere insieme con Maria, Giuseppe quindi era già il suo sposo. Maria però, nella sua profonda meditazione, nella sua consuetudine con Dio, già sentiva di voler fare di se stessa un dono a Dio. Il modo gli viene rivelato poi dall'angelo, diventa concretezza nel momento in cui l'angelo le spiega qual è la parte che a lei spetta nel mistero della redenzione. Ecco, ci si potrebbe domandare in che modo questo desiderio di essere tutta di Dio si potesse conciliare con l'aver celebrato comunque le nozze con Giuseppe. E la risposta viene soltanto dallo svolgimento degli eventi salvifici, cioè dalla speciale azione di Dio stesso. E fin dal momento dell'Annunciazione, Maria, anzi proprio a partire da quel momento in modo esplicito, sa che deve realizzare il suo desiderio di donarsi a Dio in modo esclusivo e totale, proprio diventando la madre del Figlio di Dio. Capite, è accedere disponibile al progetto di Dio. La maternità, per opera dello Spirito Santo, è la forma di donazione che Dio stesso ha chiesto a Maria, che è promessa sposa di Giuseppe, come dice il Vangelo. E Maria, pur non comprendendo immediatamente il tutto, ecco, questo è molto bello, anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica viene sottolineato con molta chiarezza che Maria poi ha fatto una strada di fede, giorno per giorno, cercando di vivere il mistero in cui era stata coinvolta e di cui non è che avesse uno schema già determinato nei suoi particolari. Beh, allora Maria pronuncia il suo sì, il suo fiat, dicendo: mi fido, vengo avanti con te, passo a passo. Nelle parole dell'Annunciazione notturna a Giuseppe, invece, anche a lui viene rivelato questo piano di Dio e la verità divina sulla situazione di Maria, per cui Giuseppe in qualche modo sente di aver ricevuto un dono grandissimo e di avere in questa ragazza che lui ha deciso di sposare il regalo più bello che Dio gli poteva fare, anche se gliela regala come sposa di Dio. Quest'uomo giusto, che nello spirito delle più nobili tradizioni del popolo eletto amava la Vergine di Nazareth ed era lei legato con un amore sponsale, è chiamato a rifare da capo la sua decisione e in un modo che lui non aveva preparato, ma che la grazia che viene messa nel suo cuore da parte del Signore, io dico da parte di Gesù che è presente e lo irradia con il suo amore, e diventa davvero capace di questo grande amore gratuito, totalmente gratuito, perché è Dio stesso che gli chiede di assumere questa parte. Giuseppe, obbediente allo Spirito, proprio in questo Spirito ritrovò la fonte dell'amore. Amore sponsale, amore di uomo, ma che fu molto più grande di quello che qualunque uomo avrebbe potuto dare, perché a questo punto era il progetto stesso di Dio. In qualche maniera, mediante il sacrificio che Giuseppe fa, di rinunciare alla sua legittima progettazione matrimoniale secondo le logiche terrene, esprime un amore ancora più generoso verso questa donna che lui stima già, ma che adesso sa che è la madre di Dio. E il dono sponsale che gli porta è questo essere totalmente disponibile al piano di Dio. Non volere, cioè, turbare quello che a Maria è stato rivelato e che Maria ha scelto e ha voluto. Pur deciso in un primo momento a ritirarsi per non ostacolare il piano di Dio che si stava già realizzando, poi per espresso ordine dell'angelo accetta di prenderla in casa sua, rispettandone l'esclusiva appartenenza a Dio. Ecco, Giuseppe allora ha accettato, nell'obbedienza della fede, di essere il padre umano nei riguardi di Gesù, seguendo la luce dello Spirito Santo, che per mezzo della fede si dona ad ogni uomo, e certamente l'ha aiutato a scoprire sempre più, giorno per giorno, sempre più profondamente, il dono ineffabile di questa paternità eccezionale. Giuseppe era, questa per me è la vera grande ricchezza, in contatto quotidiano col grande mistero di Gesù e di Maria. E noi non possiamo immaginare cosa vuol dire questo dal punto di vista spirituale, quale ricchezza ha voluto dire, come avranno pregato tra di loro, come avranno rispettato tutte le usanze del popolo ebraico, come avranno educato il piccolo Gesù, come gli avranno insegnato a pregare, e come si saranno, direi, beati del cammino che questo bambino crescendo percorreva. E vi ricordate quando proprio al Tempio, ai 12 anni, Gesù risponde a Maria: ma voi sapete che io devo occuparmi delle cose del Padre mio. È una risposta che immediatamente rilancia la vocazione di Maria, la vocazione di Giuseppe, la vocazione di Gesù. E quindi il nodo, direi, per comprendere bene la figura di Giuseppe è proprio questo: accettarne la sua vocazione nel piano di Dio. Ecco, come si deduce dai testi evangelici, il matrimonio con Maria è il fondamento giuridico della paternità di Giuseppe. È per assicurare la protezione paterna a Gesù che Dio sceglie Giuseppe come sposo di Maria. Ne segue che la paternità di Giuseppe, una relazione che lo colloca il più vicino possibile a Cristo, passa attraverso il matrimonio con Maria, cioè attraverso la famiglia. Guardate, è importante questa sottolineatura. Possiamo dire che questa famiglia è manifestazione storica dell'amore di Dio che rinnova l'uomo. Vi ricordate il Vangelo di Giovanni? Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unico, perché chi crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Ecco, per mezzo di questa famiglia, di questo nucleo che noi giustamente chiamiamo la Santa Famiglia, dove la presenza stessa di Gesù e la santità di Maria diventano lo strumento, ripeto, storico, per cui Dio vuole rinnovare anche proprio la profondità stessa del matrimonio. E quando Giuseppe decide, io direi giorno per giorno, di cooperare alla redenzione e scopre che questa è la sua vocazione, la sua paternità, sentite la parola padre, paternità, si esprime nell'aver fatto dono della sua vita come servizio e io aggiungo come sacrificio al mistero dell'incarnazione. Cioè quest'uomo in qualche maniera sta compiendo un'azione sacerdotale, sacrifica se stesso, la sua vita, il suo progetto, e lo porta come dono nuziale, e alla missione redentrice si aggiunge in qualche maniera questo suo dono. Anche lui è cooperatore della redenzione, e tutto questo all'interno di una struttura che noi chiamiamo famiglia. E io sento che allora il matrimonio cristiano viene veramente rinnovato da questa decisione di Giuseppe, e che lo fa diventare, lo porta almeno al livello di cogliere che l'elemento fondante non è la coabitazione, non è neppure il rapporto sessuale, che pure sono cose importantissime, ma l'elemento fondamentale è il dono reciproco degli sposi, che donano se stessi in modo totale al coniuge. Questo Giuseppe l'ha realizzato in modo perfetto, anzi in modo direi addirittura sacrificale, come ho detto prima, facendolo diventare un apporto estremamente significativo, mi veniva la parola indispensabile, ma questa sarebbe forse troppo, al mistero della redenzione che Dio aveva messo in atto. Io vorrei che leggervi un piccolo brano che in qualche maniera è poetico. L'ha scritto un vescovo che si chiama Tonino Bello, è già in paradiso, è un vero poeta, ha scritto vari libri molto belli da leggere, ce n'è uno in cui scrive una lettera a San Giuseppe, mio caro San Giuseppe, e a un certo punto descrive l'innamoramento di Giuseppe con Maria. Mi pare bello leggerlo insieme. Dimmi Giuseppe, quando è che hai conosciuto Maria? Forse un mattino di primavera, mentre tornava dalla fontana del villaggio, con l'anfora sul capo e con la mano sul fianco, snello come lo stelo di un fiordaliso? O forse un giorno di sabato, mentre con le fanciulle di Nazareth conversava in disparte sotto l'arco della sinagoga? Quando ti ha ricambiato il sorriso e ti ha sfiorato il capo con la prima carezza, che forse era la sua prima benedizione e tu non lo sapevi. È la notte, poi dice, è la notte in cui tu hai intriso il cuscino con lacrime di felicità e la tua amica, la tua bella, si è alzata davvero e è venuta sulla strada facendoti trasalire. Ti ha preso la mano nella sua e mentre il cuore ti scoppiava nel petto, ti ha confidato, lì sotto le stelle, un grande segreto. E solo tu, sognatore, potevi capirla. Ti ha parlato di Yahweh, di un angelo del Signore, di un mistero nascosto nei secoli o non nascosto nel suo grembo, di un progetto più grande dell'universo e più alto del firmamento che ti sovrastava. Ecco, il brano di Tonino Bello continua con questo tono poetico molto bello. Io però mi fermo, rinnovandovi subito gli auguri prima di ascoltare i vostri interventi e chiedendovi anche una preghiera per me, per il mio Natale, anche perché oggi è proprio il mio compleanno e ora con un po' di uno stacco musicale ci prepariamo ad ascoltare le vostre domande.
Bene.